mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato.
Into the food.
Touch me this, you touch me that.
Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto. Ciao a tutti, state ascoltando Into the Food, un programma podcast marchiato Radiofonica, che intende offrire dei topic di informazione e discussione su temi di alimentazione e nutrizione e il cibo in generale, cercando di rapportarli alla vita quotidiana. Io sono Fabio e vi terrò in compagnia per i prossimi 15 minuti. Per dubbi, proposte, saluti e insulti potete scriverci alla nostra pagina Facebook Into the Food. In un lunedì un po' uggioso e che fa venire solo voglia di restare a letto, noi di Into the Food vogliamo svegliarvi parlandovi della bevanda che dà un motivo a milioni di persone al mondo ogni giorno di svegliarsi la mattina: il caffè.
Ce la giochiamo a carte?
No.
Perché non facciamo a braccio di ferro?
Senti, giochiamocela a birra e salsiccia.
Sarebbe?
Una birra e una salsiccia, una birra e una salsiccia. Il primo di noi che scoppia, paga il conto e perde la macchina.
Piatto ricco micificco. Parleremo dell'alimento chiave per lo studente e la sua carriera universitaria, il caffè. Le specie più importanti di caffè sono sostanzialmente due. La principale è l'arabica. L'arabica è una specie di caffè che è stata usata per prima e è una pianta originaria dell'Etiopia, dove il caffè viene chiamato buna, del Sudan e del Kenya. In seguito si diffuse nello Yemen, da cui tra l'altro si hanno le prime tracce storiche del consumo di questa bevanda, e si predilige coltivazione ad alta quota, 3.000 e 2.000 metri. La seconda specie invece è la robusta, oggi molto coltivata e mixata appunto con la miscela arabica. La robusta è una specie originaria dell'Africa tropicale, tra l'Uganda e la Guinea, molto adattabile in quanto cresce a quote inferiori ai 700 metri ed è per questo che risulta essere più economica e vantaggiosa dal punto di vista della coltivazione. Inoltre, altre specie meno importanti ma che si ritrovano nel mercato è la liberica e l'excelsa. Il caffè più costoso e pregiato del mondo si chiama Yopi Lukau. Si produce in Indonesia. La produzione di questo caffè si aggira nell'ordine di 50 kg l'anno e costa all'incirca 500 euro al chilo. La particolarità di questo caffè risiede nel fatto che si trattano di chicchi di caffè mangiati, digeriti solamente in parte e quindi recuperabili come tale, dallo zibetto delle palme, una specie di marsupiale tipo procione. I semi vengono quindi raccolti dalle feci di questo grazioso animale e quindi poi tostati normalmente. Dove nasce o dove è stato scoperto questa prodigiosa bevanda? Partiamo dalle leggende. Una delle più conosciute, se non la più famosa, è quella di Khaldi, un pastorello dello Yemen. Egli, non vedendo arrivare le capre che sorvegliava, decise quindi di partire alla loro ricerca. Le ritrovò agitatissime e piene di energia e, incuriosito dal loro comportamento, le seguì notando che sembravano attratte da piccoli frutti rossi di un arbusto che cresceva in abbondanza in quell'area. Portò allora le magiche bacche in un monastero vicino, dove l'abate, credendo le opera del diavolo, le buttò al fuoco. Queste però iniziarono ad emanare un intenso aroma e vennero pertanto recuperate. I monaci quindi, come facevano con altri frutti, prepararono un decotto e dopo averlo bevuto constatarono che riuscivano a restare svegli e prolungare le loro veglie di preghiera. Parliamo ora delle molecole importanti del caffè. In primis, come tutti sanno, la molecola principe, e che effettivamente aiuta in tutti quei stati euforici per cui si beve il caffè, è la caffeina. La caffeina, per quanto paradossale possa essere, è anche parente della morfina, ma a differenza di questa ha un effetto stimolante. In secondo luogo abbiamo un'elevata concentrazione di sostanze fenoliche. Esse hanno un potere antiossidante e antinfiammatorio molto elevato e spesso risultano essere, per molte persone, una delle fonti più consistenti di assunzione appunto di queste sostanze antiossidanti. Parlando della caffeina, essa fu estratta la prima volta dai chicchi del caffè nel 1819. La stessa sostanza, isolata dalle foglie di tè nel 1827, venne invece chiamata teina. Solo in seguito i chimici capirono che teina e caffeina erano in realtà la stessa molecola. Tale molecola si ritrova nel caffè, ma anche in altre sostanze, in altri alimenti, come il cacao, il guaranà, la cola. Tra gli effetti, che spesso sono anche poco conosciuti o ancora in fase di studio, ne troviamo alcuni che sono ovviamente più accertati, come l'azione sul sistema nervoso, in quanto essa va a inibire la fosfodiesterasi, che è un enzima che va a interrompere il segnale a cascata di molecole come l'adrenalina. In soldoni, questo vuol dire che l'inibizione di questo enzima si traduce in un'attività prolungata dell'adrenalina, che come sappiamo è un ormone che si sviluppa quando si è in stato eccitatorio o di stress, mantenendoci quindi i vigili svegli. Inoltre, le cellule nervose confondono la caffeina con l'adenosina, grazie alla loro struttura chimica simile. Questa molecola, l'adenosina, si lega a un recettore nella cellula nervosa e causa sonnolenza. La caffeina, invece, va a ingannare la cellula, legandosi ai recettori dell'adenosina, avendo appunto la struttura chimica simile, ma non va a creare sonnolenza e quindi mantiene questo stato eccitatorio. Altri effetti sono l'effetto termogenico della caffeina, in quanto, come abbiamo detto, va a produrre, c'è una sovrapproduzione di adrenalina e glucagone, ormoni che entrambi hanno effetto catabolizzante e quindi promuovono una spesa energetica. Infatti, la caffeina la si può ritrovare nelle famose pillole che agiscono sul metabolismo, dove appunto uno tra gli ingredienti, se andiamo a controllare nell'etichetta, è appunto il tè e i chicchi di caffè verde. Inoltre, la caffeina sembra avere un blando effetto analgesico su cefalee di origine nervosa. A livello respiratorio ha un'azione broncodilatatrice, che quindi va a rilassare la muscolatura liscia dei bronchioli. A livello renale stimola la diuresi, mentre a livello del sistema digerente aumenta la produzione di acido cloridrico, di bile, e promuove la motilità intestinale. Un caffè a fine pasto potrebbe avere quindi degli effetti positivi sulla digestione. Da ricordare invece che, soprattutto preso a stomaco vuoto, la sovrapproduzione di acido cloridrico non va sicuramente bene ed è da evitare nel caso si abbiano ulcere o gastriche. Altre azioni metaboliche meno positive, che ricordiamo comunque cambiano da persona a persona, sono ormai l'assodata assuefazione, che quindi promuove la necessità di dosaggi sempre maggiori. La caffeina inoltre promuove l'escrezione del calcio dei reni, oltre che appunto stimolare la diuresi. Inoltre promuove un malassorbimento del ferro a causa dei composti fenolici, che sono gli stessi che spesso sono anche antiossidanti. In questo caso questi vanno a chelare, quindi a trattenere il ferro, e di questo abbiamo quindi un malassorbimento nonché un'eccessiva escrezione. Questo potrebbe essere un problema in persone che risultano avere delle anemie, come la sideropenica, e quindi può essere un consiglio per queste persone, o comunque tutti coloro che hanno una carenza di ferro, non consumare i caffè o tè, che appunto è un altro alimento con un'elevata concentrazione di questi composti fenolici, o anche ad esempio il cioccolato fondente, se in concomitanza del pasto, ma aspettare, se proprio non si vuole rinunciare a questa bevanda, aspettare un paio di ore dalla consumazione del pasto, in modo che il ferro comunque possa essere acquisito e non venga trattenuto dai composti fenolici del caffè. A livello invece cardiovascolare, come probabilmente ci è capitato di osservare, esso ha un effetto stimolante, aumentando la agitata e la frequenza cardiaca. Ciò si traduce, se se ne abusa di questa sostanza, in un aumento della tachicardia, un'ipertensione e un'aritmia.
Please, mister, don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato.
Lasciamo adesso questo pippone medico e andiamo a parlare invece di un argomento che forse può interessare di più appunto lo studente, o chi consuma caffè per il contenuto di caffeina. Parliamo infatti del contenuto appunto di caffeina, che deriva dal tempo di estrazione. Quindi più lungo è questo e più ne troviamo dentro la tazza. Quindi un espresso è più concentrato sì di sapore, di sostanze fenoliche e quindi di aroma in generale, ma effettivamente troveremo meno caffeina rispetto a un espresso o una moka o al caffè lungo americano. Infatti il contenuto di caffeina in un caffè ristretto è di 40 mg per tazzina. Nell'espresso ne troviamo una dose che si aggira tra i 60 e gli 80 mg sempre per tazzina, mentre già in una moka ne troviamo una dose che supera i 150. Infatti, come dicevamo, la presenza di caffeina deriva dal tempo di estrazione, quindi durante la preparazione del caffè espresso una piccola quantità d'acqua calda ad alta pressione viene rapidamente a contatto con il caffè macinato. Questo risulta essere un procedimento molto più rapido che un'estrazione da moka e quindi nella moka abbiamo una concentrazione maggiore di caffeina. Nel caffè americano, per lo stesso motivo, in una tazza da 350 ml, che è la dose che è il litraggio della tazza media del caffè americano, ne troviamo una concentrazione addirittura di 240 mg. Ricordiamo che comunque la caffeina, come ogni molecola, è tossica ma solo in grande quantità. Infatti la dose letale è stata stimata a 10 grammi, cioè l'equivalente di 100-200 tazzine di caffè consumate contemporaneamente. You're hard like a coconut, nuts on nuts but nothing but, before the temperature is sugar and hot, man make up your mind just what is what. Quindi uno o due caffè sono da considerarsi la dose ottimale, ma il caffè e i suoi composti risultano essere ancora molto studiati e da scoprire, quindi usando il principio di cautela, il caffè risulta essere uno di quegli alimenti che meno si dovrebbe eccedere nelle dosi consigliate.
Maccheroe, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne mangio.
Quattro molecole in padella. Per la rubrica quattro molecole in padella parliamo della tostatura del caffè, il procedimento tecnologico per il quale deriva poi l'incredibile miscela di sostanze complesse presenti nei chicchi, diversi da varietà a varietà. E solo dopo infatti la tostatura dei semiverdi a temperature di 200 gradi che il caffè acquista l'aroma e il calore di cui tutti siamo abituati. La tostatura altera drasticamente la composizione chimica dei chicchi. Le proteine e i zuccheri che vi sono contenuti reagiscono nella reazione di Maillard. In questo caso andiamo a formare centinaia di composti volatili che donano al caffè tostato il colore e l'aroma caratteristico. Domanda: perché il caffè decaffeinato ha un sapore diverso? A causa del processo di estrazione della caffeina con vari solventi dai chicchi ancora verdi, solventi organici come l'acetato di etile o il diclorometano purtroppo estraggono anche parte delle sostanze responsabili dell'aroma del caffè stesso. I processi più moderni ora di decaffeinizzazione a base di acqua o CO2 anidride carbonica sono più attenti a non togliere dai chicchi le sostanze responsabili dell'aroma. Quanti modi conoscete di preparare il caffè? Io sono andato su Wikipedia e ho contato qualcosa come 46 diverse versioni di preparazione del caffè, passando dal caffè espresso all'Irish coffee senza dimenticarsi del caffè dello studente. Direi che abbiamo registrato fin troppo per non aver ancora fatto una pausa caffè, quindi concludiamo per oggi questo podcast dedicato alla bevanda. Il caffè comunque non lascerà i microfoni di Radiofonica perché ho in cantiere una puntata dedicata sulla fisica della moka, ovvero uno sguardo alla fisica e alla chimica che si nasconde dietro la preparazione di un buon caffè fatto con la nostra moka di casa. Potete trovare il podcast su radiofonica.com/intothefood, la pagina del nostro programma. Inoltre potete scriverci su Facebook sempre alla pagina Into the Food. Detto ciò, un bacione, a presto! Please don't you touch me tomato, touch me yummy pumpkin potato, for goodness sake don't touch me tomato. Into the Food. Touch me this, you touch me that. Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto.
Radiofonica.com.